You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system, so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
You have 5 new messages.
Hey, Carl, it's Jen from finance. Could you submit your expenses this week?
Hey, Carl, happy Friday. It's Jen, finance. Just need those receipts today. Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Cassolino analizzerà le connessioni tra lo spin e i campi elettrici, magnetici e gravitazionali, con lo sviluppo in serie delle distribuzioni di cariche. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci in questa appunto mattinata dell'Epifania del 6 gennaio 2024, auguri a tutti per chi ci ascolta ovviamente il 6 gennaio live o offline, vedo appunto Francesco Russo e Vince Palleschi, ciao, tanti auguri a tutti. Allora, la puntata di oggi voleva essere collegata allo spin, ma poi in realtà vedremo che diverge un po' nello sviluppo in serie delle armoniche sferiche, però perché essenzialmente si intitola Oltre lo spin, cioè noi vediamo lo spin delle particelle elementari, ma non è per niente ovvio che quella non sia il primo ordine, sia la parte più evidente della proprietà delle particelle elementari, così come poi in realtà la carica media o il dipolo, il quadrupolo non sono altro che sviluppi in serie, ossia approssimazioni sempre più raffinate, più complicate di oggetti complessi quanto si vuole. Quindi dipoli, quadrupoli, ottupoli, tetraedra e contapodi, esiste questa parola, l'ho trovata in un articolo, lo vedremo alla fine. Quindi cariche complesse nello spazio e nel tempo, perché si può sviluppare questa roba sia nel caso di tutti i campi, ovviamente, ma i tre casi più classici sono il campo elettrico, il campo magnetico e poi il campo gravitazionale. Appunto, l'idea è che lo spin è una proprietà intrinseca delle particelle elementari, la si può immaginare, non c'è niente da fare, che è come una trottola, come un oggetto che ruota, perché in realtà ha le stesse proprietà di una nel caso dello spin del momento magnetico delle particelle elementari, ha le stesse proprietà di una spira percorsa da corrente, ossia si comporta esattamente come, fatto salvo che è quantizzato, che può essere solo su, giù, quello che volete, ma si comporta come un anello percorso da corrente, un dipolo magnetico o anche elettrico, però appunto nel caso di quello intrinseco è un dipolo magnetico. Ad esempio l'elettrone non ha dipolo elettrico, che vorrebbe dire che c'è una distribuzione di cariche, che vorrebbe dire che c'è supersimmetria, e ne abbiamo fatto una live, quella in cui non funzionava il computer, fatta con la carta, in cui c'è questo articolo che in pratica esclude la supersimmetria perché non vedono un dipolo elettrico. Questo è quello magnetico, ma in pratica è un dipolo, quindi l'approssimazione più semplice dopo appunto quella dei monopoli. Giustamente salutiamo Anto Ste, Rosa Herrera, David Cash e David J. Gigi, ma appunto David Cash chiede che si è fregati i monopoli magnetici, perché appunto non ci sono, o meglio non si trovano, poi va a capire se ci sono o no, mentre ci sono le cariche elettrostatiche. Appunto il concetto di campo l'abbiamo visto in tutta la serie del campo elettrico e magnetico, andrebbe finita in realtà, ma il punto essenziale è che se voi avete tutta una carica, o una carica puntiforme o una distribuzione di cariche complessa quanto volete, se la carica è puntiforme allora è quella un polo, se è una carica elettrostatica, un dipolo se è la carica magnetica, o meglio se è un dipolo magnetico. Se è una carica complessa, voi dite, vabbè, senti, io più o meno a una certa distanza faccio finta che sia una carica media e faccio la somma. Quindi questa si comporta a grande distanza come il valore medio della carica. Ad esempio, tutti gli oggetti che noi abbiamo sotto mano, anche le mani stesse, sono neutre, perché in realtà sono siffante di cariche positive e negative, ma a grande distanza io non vedo il campo elettrostatico. Lo vedo a piccola distanza quando cerco di far compenetrare le dita o i vari oggetti, e allora lì sì che entra in gioco il campo elettrostatico e si respingono gli elettroni atomici. Il passo successivo è dire, va bene, ma allora oltre a un campo monopolare, nel caso del campo elettrostatico e del campo gravitazionale, c'è il campo dipolare, che è il campo più semplice del campo magnetico, non ci sono monopoli magnetici. Quindi il passo successivo è dire, sì, va bene, ma se io ho una distribuzione complessa di cariche, posso far finta che oltre alla carica media, che magari potrebbe essere zero, c'è un termine di dipolo, ossia due poli di polo, e quindi una carica positiva e una carica negativa. Si può fare anche con due cariche positive, ma a quel punto il campo è a grande distanza equivalente a una carica doppiamente positiva, quindi non è un vero dipolo. Il vero dipolo è quando avete due cariche uguali opposte, o comunque lo potete rappresentare come due cariche uguali opposte, o comunque la distribuzione di cariche o di massa, perché nel caso del campo gravitazionale non avete la carica negativa, con una certa distribuzione oblunga. Questo è il campo elettrostatico, quindi ci sono le linee di campo, la carica positiva respinge le cariche positive, quella negativa le attrae. A grande distanza il campo decresce più rapidamente del campo monopolare, cioè del campo di singolo, eccolo qua, del campo appunto di singola particella, e io posso scriverlo come somma di tutti questi oggetti qua. Nel caso del campo magnetico, appunto, non c'è il monopolo. L'hanno cercato, ancora stanno a piangere, no, in realtà con Macro, sotto il Gran Sasso e altri esperimenti, perché le teorie, ne avevamo parlato, di grande unificazione, le teorie che dovrebbero mettere insieme tutta la baracca, prevedevano anche l'esistenza di monopoli magnetici. Poi non si è trovato niente, hanno detto, ma forse in realtà sono molti di meno, forse ce n'è addirittura solo uno in tutto l'universo, veramente uno solo in tutto l'universo, quindi boh. Il punto essenziale è che esistono solo dipoli o cose più complesse, ma non monopoli magnetici. Questa è una serie di calamite di neodimio che si attaccano, attraggono tra loro, la potete spezzare, ma questo è il polo positivo e quello è negativo, viceversa, valla a sapere. Queste sono le linee di campo, vedete che sono molto simili a quelle del dipolo elettrostatico, infatti la matematica è molto simile, pur con alcune importantissime differenze. E chiedi, Francesco, il momento di dipolo non dipende dal punto di riferimento. Sì, però fondamentalmente ti metti al centro delle due cariche, poi ti puoi spostare e c'è una traslazione, però in pratica assumi che stai al centro rispetto al centro delle cariche. E saluto anche Ubamaldi, poi ti rispondo dopo a parte. E quindi queste qui sono le linee di campo, e queste linee di campo qua sono molto simili a quelle del caso del campo elettrico, perché lo potete immaginare come un polo magnetico positivo e uno negativo, solo che non li potete separare. Se andate a tagliare ve ne ritrovate un altro uno, altri due, e così via. E appunto perché? Perché in realtà il campo magnetico, l'abbiamo visto tante volte, è generato da una carica elettrica come il campo elettrostatico, solo che la carica elettrica si muove. E quindi una carica elettrica che si muove genera un campo magnetico, ma una carica elettrica che si muove non ha una estremità all'altra, ha una cosa che si muove. E il modo più semplice di farla muovere in maniera da generare un campo statico è farla percorrere un circuito tipo la Formula 1 o i go-kart. Comunque sia, questa qui ruota in una spira che è vista in sezione, cioè l'anello è messo, è visto di taglio. Quindi il campo magnetico, l'elettrone ruota su quest'orbita circolare, poi non lo fa, ma insomma facciamo finta che ruota in un elettrone su quest'orbita circolare. Si può fare con un campo, con un filo percorso da corrente, ed è esattamente la stessa cosa, e genera questo campo magnetico. Allora è chiaro che io non la posso tagliare a metà, perché che faccio? Prendo un filo elettrico e lo taglio a metà, e non c'ha senso, e per questo poi ci sono sempre un polo positivo e un polo negativo. Ora, ovviamente, nel caso del filo percorso da corrente, questa cosa qua è macroscopica, esiste, si misura, l'abbiamo fatto anche in tanti video precedenti, in tutta la serie del campo magnetico. Nel caso microscopico, ovviamente è l'orbitale, è l'elettrone che si muove su un orbitale atomico, come se fosse una spira percorsa da corrente, con tutti i caveat della meccanica quantistica. Quindi è un orbitale, non accelera, non emette energia, eccetera eccetera, però ha un suo momento di dipolo magnetico legata all'orbitale, non quello intrinseco dello spin. Poi i due si accoppiano perché appunto c'è questa cosa misteriosissima che tutte le particelle elementari, quasi tutte tranne l'X, devono avere un loro spin diverso da zero. Vabbè, qui ci sono, queste sono tutte slide che abbiamo fatto vedere anche nelle altre live. Questo qui è ci sono due modi di misurare il campo magnetico, ma insomma questo qui è il campo magnetico anche all'interno dell'oggetto, della pila di magnetini che andate a spezzare, e avete questo qui che è uniforme all'interno. Esattamente, tra l'altro, questo campo magnetico macroscopico è esattamente uguale al campo microscopico di un solenoide, ossia di tante spire messe in una spirale. E vabbè, e quindi va tutto bene. Quindi se lo vediamo dall'alto, questo qui è perché essenzialmente la mia grande spira percorsa da corrente, il mio grande magnete è una grossa spira di elettricità che corre sulla superficie, perché tutte i giramenti, tutte le rotazioni all'interno del campo magnetico si annullano. Vedete, questo va in verso antiorario, questo qui va in verso orario perché fa il giro così, e quindi questo pezzo qui si annulla, questo pezzo qui si annulla, e così via. Sono le equazioni di Maxwell, di nuovo stanno nella serie sulle equazioni di Maxwell. Tutto all'interno si annulla ed è come se ci fosse una corrente superficiale che è come una spira macroscopica, che è come questa. E va bene, l'importante però ai fini della chiacchierata di oggi della Befana è che essenzialmente questo qui è un dipolo, è la cosa più semplice che potete fare con un campo magnetico. In realtà poi le cose le potete fare complicate quanto volete, perché poi se avete un circuito complicato o un magnete complicato, soprattutto un grosso magnete, anche superconduttore o non superconduttore, lo potete scrivere come oggetti sempre più complicati. E il modo di farlo è con lo sviluppo in serie di Legendre delle armoniche sferiche, ossia dire: guarda, facciamo la distribuzione di carica elettrica o gravitazionale. Il campo magnetico non ha il monopolo, ma se no è la stessa cosa. La carica elettrica, appunto, io ho sta mappazza di roba, anche lo stesso alla mano è come un monopolo, che però questa non è carica elettrostaticamente. Se la sfrego col pelo di gatto si carica elettrostaticamente, ed ecco qua, questo è come un oggetto che ha una certa carica elettrica, è il monopolo. Dopodiché sì, però magari è anche un dipolo se io magari carico una parte positiva e negativa. Poi ho una termine di quadrupolo, ossia quattro poli, vedete, più e meno, e quindi metto due e due, più e meno, quindi è come i Lego, quegli oggetti che poi sono fatti proprio così, magnetici, che si agganciano. Se ne mettete due di dipoli avete il quadrupolo. Il passo successivo in realtà ci sarebbe anche il sestupolo, è l'ottupolo, in cui ne prendete quattro e quattro dipoli e li mettete nello spazio, avete il cubetto. E ovviamente quando un quadrupolo è nel piano, perché c'è sempre un piano in cui giacciono questi quattro oggetti, sì, li potreste spostare uno rispetto agli altri, ma vi stare solo a complicare la vita. L'ottupolo, e poi ci sono tutti i termini superiori. Questo è il modo di fare la distribuzione in serie con le armoniche sferiche, che sono molto molto simili a quelle della soluzione degli orbitali atomici, ossia di dove stanno gli elettroni intorno agli atomi sempre più complessi, perché la soluzione sono sempre scritte in armoniche sferiche. Lo potete fare anche in coordinate cartesiane, ma è solo più complicato. E appunto questo è il termine zero, poi c'è il termine dipolare. Il termine zero sarebbe il monopolo, il termine dipolare più e meno, il termine quadrupolare, sestupolare, ottupolare, e così via. A seconda poi della fisica che c'è dietro, alcuni termini spariscono. Se la vostra distribuzione ad esempio è simmetrica, vi spariscono i termini dispari. Se è asimmetrica avete solo quelli pari. Mi spariscono i termini dispari, rimangono solo quelli pari. Se è asimmetrica potrebbe essere che rimangono solo quelli dispari, spariscono i pari. Però questo è, e tra l'altro c'è questa cosa pazzesca di Wikipedia, che solo su Wikipedia si possono mettere qualcuno e mettere questa cosa folle, appunto con tutte le armoniche sferiche a partire monopolo, dipolo, nei tre assi, x, y, z. Queste in realtà sono le armoniche di Legendre, quindi praticamente questa è l'onda S dell'atomo di idrogeno, l'onda P in cui andate a mettere lungo l'asse x, y e z gli orbitali superiori, le onde D e così via. C'è tutta questa cosa che vi ipnotizza, perché a me insomma mi sembra un po' molto molto sembra che avete preso acido e così via, ma uno che si mette a fare questa cosa folle, tanto di cappello, ma insomma, complimenti per quanto è complicato. Ma comunque sia, il punto è che qualunque distribuzione di carica o di oggetti complessi può essere trattata in questa maniera qua. E quindi la sostanza è che poi non è per niente ovvio che lo spin non sia delle particelle elementari, non, poi non ci sia qualcosa di più complesso. Sembrerebbe di no, ma sicuramente ci sono cose molto più complesse con spin quando avete a che fare con oggetti che si muovono coerentemente, oggetti complessi. La superconduttività è praticamente prendere due fermioni con spin semintero, metterli insieme, accoppiati, e creare un oggetto a spin intero, complessivo, quindi un oggetto complesso, però che poi si comporta come un bosone, quindi lo potete far trattare come appunto far diventare superconduttore. Quindi tutte queste complessità possono essere trattate sia nel caso macroscopico, o meglio, hanno rilevanza sia nel caso macroscopico che nel caso microscopico e fisica delle particelle elementari. Nel caso macroscopico, uno degli esempi classici è l'International Geomagnetic Reference Field, cioè il campo di riferimento geomagnetico, il campo magnetico della Terra. È mantenuto dalla NOAA, come la NASA, però per la parte di osservazione della Terra, era quella che Trump voleva un po' chiudere tempo addietro. Questo è un sistema di riferimento di coordinate uniforme che usano tutti, lo abbiamo usato anche noi tante volte con Pamela, quando avevamo il satellite in orbita attorno alla Terra, misuravamo certe particelle in certi punti dell'orbita, a seconda di dove le misuravamo dovevamo calcolare il campo magnetico in quel punto. Al tempo lo facevamo in Fortran, poi sono uscite le versioni in C e in Python e così via, ma per sicurezza per tanti anni l'hanno tenuto solo in Fortran, proprio perché i calcoli dovevano essere esatti. Da lì calcolavamo il campo magnetico, da lì calcolavamo il cutoff, cioè l'energia minima che quella particella doveva avere per entrare in quel punto, e poi facevamo le nostre analisi. Quindi è un oggetto complesso il campo geomagnetico, grosso modo è dipolare, però di nuovo è dipolare. Innanzitutto non è parallelo il dipolo con l'asse di rotazione terrestre, è inclinato di 11 gradi, ecco qui il polo, in realtà quello è il polo entrante, questo è il polo uscente, in realtà il dipolo è invertito, è inclinato di 11 gradi ed è anche spostato di 200 km dal lato opposto al Sud Atlantico, per cui qui è più debole, per cui qui abbiamo quella famosa anomalia del Sud Atlantico, ossia dove la fascia interna di Van Allen raggiunge orbite più basse ed è quella che contribuisce al 30% di radiazione agli astronauti che sono sulla stazione spaziale. Niente di grave, ma va tenuto conto. Quindi è un oggetto complesso, in realtà non è solo dipolare, c'è tutti i termini multipolari, e quindi se andate a prendere l'IGRF tiene tutti i termini fino al decimo ordine, cioè se volete fino a 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tutti questi qua più o meno. Si fa con un programma in Fortran, in C, in Python, come ho detto, ve lo calcolate e avete l'approssimazione. Troppo avanti non vanno, perché in realtà poi i termini sono troppo deboli e sono influenzati dal campo magnetico esterno legato alle tempeste solari, al vento solare e così via, e quindi sono assolutamente trascurabili. Eccolo qua, vedete, tra l'altro poi il campo magnetico l'abbiamo visto tante volte, sia nelle lezioni di Space Instruments che quando facciamo il campo magnetico, si muove nel tempo, quindi anche le mappe devono essere continuamente aggiornate, anche le mappe, quelle per fare trekking, in realtà erano militari, dell'Istituto Geografico Militare, davano la derivata, quanto variava nel tempo. Infatti qui vedete, questo qui c'è uno slider, se andate sul sito della NOAA, che vi fa vedere, questo è il campo del 1700, questo è del 1900, e insomma cammina, tra l'altro negli ultimi anni si è spostato parecchio. Vale anche queste cose qui delle distribuzioni, dello sviluppo in serie, vale anche per oggetti piccoli, appunto di nuovo oggetti complessivi, ad esempio queste qui sono proteine, e qui loro fanno lo sviluppo in serie di multipoli nel caso delle proteine, cioè dicono la proteina è un oggetto molto complesso, il folding delle proteine è un argomento di studio complicatissimo, si fanno anche varie esperienze sulla stazione spaziale proprio per vedere come si unfoldano, si dispiegano in assenza di gravità. Molto adesso aiuta l'intelligenza artificiale, l'hanno fatto anche con computer quantistici, ognuno fa un pezzo differente, ma insomma, ai fini della citazione, questo oggetto qui ha una carica elettrica molto complessa legata a come si distribuiscono gli elettroni nei legami intermolecolari, e loro si sono messi là, questo è un articolo del 2017, e hanno fatto lo sviluppo. fanno vedere vari termini, ma insomma, di nuovo, ai fini nostri, questo è il termine dipolare, quindi la proteina ha un campo di dipolo, è più positiva da una parte, più negativa dall'altra, e poi al termine, vedete, questo è L uguale a 1, questo è il termine L uguale a 2, quadripolare. Non ha il termine uguale a 0 perché non è carica elettrostaticamente. Quindi quattro poli, vedete, oscilla, ed essenzialmente questa qui a quattro poli corrisponde a questo oggetto. Sì, questo oggetto qua. E va bene. Dopodiché il punto qual è? Che poi questa cosa qua viene fatta anche macroscopicamente, vengono costruiti questi oggetti volutamente per farci cose, fare conoscere gente, conoscere le particelle elementari. Quello che faccio vedere sempre è Daphne, è il laboratorio nazionale di Frascati dell'INFN, perché a parte, l'abbiamo detto tante volte, lì a Frascati è stata fatta la prima collisione materia-antimateria sulla base di un'idea di Bruno Tuschek di far circolare nello stesso anello elettroni e positroni. Daphne fa lo stesso, gli anelli adesso sono due, ma circolano in uno, circolano elettroni e positroni, la collisione è qui e qui nel centro di massa, tutta energia pulita e libera per fare particelle. Ci sono stati fatti tantissimi esperimenti, Finuda, Chloe, Siddhartha, tantissimi, ed è un sistema estremamente pulito. L'analogo è la LEP al CERN, che però è poi stato rimpiazzato da LHC nello stesso tunnel, però l'idea è sempre quella, elettroni contro positroni, l'urto è molto pulito. LHC, l'urto urtano adroni, è più sporco, richiede quella che sono stati 20 anni di evoluzione della fisica delle particelle elementari. Però la sostanza dei magneti è la stessa, possono essere superconduttori, freddi, caldi, quello che volete, ma avete, e lo vedremo tra pochissimo in dettaglio, i dipoli, questi qua da angolo, è tipo il Lego, i dipoli ad angolo, vedete, sono sempre due perché in uno girano gli elettroni in un verso, nell'altro i positroni nell'altro, i quadrupoli che probabilmente sono questi qui gialli, e poi ci sono anche sestupoli e ottupoli. Questo qui è il disegno appunto della sala, e questo, appunto, quello è bello, a parte appunto che è di Frascati, Roma, eccetera eccetera, ma perché a colpo d'occhio potete vedere tutto l'anello, i due anelli, mentre LHC e gli altri oggetti che hanno un'energia più elevata, sì, ma stanno in un tunnel, non si vede solo un pezzettino, non si capisce. Uno dice, la Terra è piatta, l'acceleratore è lineare. No, l'acceleratore non è lineare, la Terra non è piatta, è circolare, ma ne vedete solo un pezzettino. Qua si vede proprio che è un oggetto protocircolare, perché comunque dovete mantenere il fascio, lo dovete far convergere, lo dovete far convergere nei punti di interazione e così via. Ma in pratica, ecco, qui ho zoomato, vedete, sono colorati in maniera differente a seconda del tipo di magnete. Questi qui grigi sono i dipoli, forse questi qua sono i quadrupoli, questi qui sono sestupoli o ottupoli, dovremmo vedere più in dettaglio, zoomando ancora di più. Questo qui è uno schema, c'è un sito web residuo degli anni 90 di Daphne che è fichissimo, appunto qui avete elettroni che entrano da una parte, positroni che entrano dall'altra, vengono immessi, girano uno in un verso, uno nell'altro, questi qui appunto in fucsia sono i dipoli, sia in un anello che nell'altro, e questi qui sono i quadrupoli, i sestupoli, di nuovo non saprei dirvi qual è dei due, ma in realtà poi ce ne sono tantissimi molto più complessi. E come lo fate questo dipolo? Lo fate proprio mettendo un sacco di spire percorse da corrente in un verso e nell'altro, quindi avete il vostro la vostra spira genera un campo magnetico. Se fosse solo una delle spire, il campo magnetico sarebbe quello che è uscente e slabra e sbacca da tutte le parti. Ne mettete due, quindi il campo è come un condensatore, ma per il campo magnetico va in questa direzione qua o in quell'altra, a seconda di come fate girare la corrente. Si richiude all'interno della ferrite, del magnete, ci sono dispersioni, poi le dovete fare superconduttori, quello che volete, ma insomma il punto essenziale è che qui dentro avete un campo magnetico più o meno costante. Eccola qua, vedete questo rettangolo qua, è un campo dipolare, è un campo dipolare, il campo più semplice che potete generare. Allora la cosa fica è che se lo generate voi, decidete quanta corrente metterci, quanta è l'intensità, lo formate in maniera che sia il più possibile uniforme, certo non può essere perfetto, ma se le particelle passano con una velocità ortogonale allo schermo, quindi bucano lo schermo verso la finestra, sentono un campo magnetico verso l'alto e verso il basso e quindi vengono deflesse in un verso o nell'altro a seconda della carica. Ovviamente dovete farlo giusto, il circuito elettrico, se no come trenini, se no vanno dal lato sbagliato, ma insomma, e quindi riuscite a guidare le particelle a farle girare circolarmente fino a farle collidere. Perché circolare? Perché quindi voi avete il vostro acceleratore, accumulatore di particelle, ne avete tante, le iniettate e poi dai e dai quelle si scontrano. Se fosse un acceleratore lineare, che pure sono previsti per il futuro, è una botta e via alla re-educational channel, perché appunto si scontrano e quelle poi vengono perse. Però probabilmente quello è il futuro, perché acceleratori più grandi non saranno realizzabili. Eccoli qui, ci sono vari dipoli costruiti con vari accorgimenti, accortezze e requirement, richieste tecniche, che stanno tutti dentro Daphne. Ecco, però la struttura la vedete, bobine da un lato, bobine dall'altro. Questi qui sono i tubi di raffreddamento di tutta la baracca, perché se non sono superconduttori scaldano da morire. E vabbè, e questa qui è l'oggetto, anche questo qui è dipolare. Il passo successivo è farli quadrupolari, e quindi non è, di nuovo, non è che quadrupolo non è una semplificazione, è proprio quattro poli, come abbiamo detto prima, 1, 2, 3, 4, vai a capire chi è chi, ma comunque lo potete fare più più, meno meno, o più meno più meno. E questi qui, se andate a fare tutti i conti, tutto quello che volete, si comportano come le lenti. Cioè, una è il quadrupolo è una lente, un tipo di quadrupolo focheggiante, cioè che cerca di schiacciare il fascio in una direzione, l'altro è defocalizzante. Poi in realtà in una direzione focheggia, nell'altro defocheggia, ma insomma, fondamentalmente si parla proprio di ottica degli acceleratori. C'è gente che fa queste cose mirabili proprio studiando come mettere più a fuoco il fascio possibile, perché esattamente come se siete sfocati, non vedete i dettagli, lì se siete sfocati le particelle stanno in un'area molto più grande e si incontrano senza scontrarsi. Dove volete che le particelle sbattono una contro l'altra per creare nuove particelle e studiare i fenomeni. Quindi deve essere il più possibile a fuoco. Ne mettete una marea di questi per focheggiarlo, defocalizzarlo, finché poi appunto si scontrano nei punti di collisione. E sì, questo qui è il sesto polo, e di nuovo sono sei poli, non è che c'è, anche qua serve per correggere le correzioni del quadrupolo, e di nuovo si può fare anche con l'ottupolo, ma di solito si fa con i sesto poli. Di più non da quello che so io, da un poco che so io, non vengono utilizzati. Poi ci sono anche oggetti più complessi, un diquadrupolo, vedete, sono strutture con forma dipolare e quadrupolare per correggere la direzione del fascio, per fare correzione al secondo ordine e così via. Vedete, double function corrector per l'anello principale. È lo stesso di un dipolo orizzontale verticale e un quadrupolo skew, è uno dei due, non mi ricordo. Tutto questo va bene per il campo magnetico, va bene per il campo elettrico, è più semplice tra l'altro fare multipoli con i campi magnetici, ed è anche più semplice far circolare correnti. Con i campi elettrostatici è complicato, cioè non è che voi andate a mettere la carica elettrostatica, sì, ma poi non ci fate poco, si fa soprattutto con i campi magnetici, anche perché con i gravitazionali non si riesce a fare, cioè sì, si può fare, ma insomma sono talmente deboli che non ci fate molto. Però questa l'espansione multipolo della radiazione gravitazionale c'è, esiste e lotta assieme a noi, e Kip Thorne da solo un giorno nel 1980 si è seduto e ha scritto questo mostro di, lo vediamo tra pochissimo, di 20-40 pagine, in cui si mette là e fa tutta l'espansione del multipolo della radiazione gravitazionale, anche perché poi quello prende l'alba, o comunque è uno dei conti base, già erano stati fatti, lui ovviamente riferisce tutta la bibliografia, per capire le onde gravitazionali, qua l'intensità, la forza, quelle che possono essere rivelabili e non. Ad esempio, uno dei risultati primi, ma molto più vecchi, è che il collasso di una supernova, essendo più o meno sferico, è una variazione zero polare, cioè questo oggetto qui è sferica e non emette onde gravitazionali. Per essere un secernitore, un emettitore di onde gravitazionali, dovete avere una emissione almeno di due oggetti che uno ruotano intorno all'altro, quindi vuoto per pieno di quadrupolo. Poi correggetemi se dico troppe scemenze, ma resta il fatto che c'è questa mostruosità di questo articolo qua, che appunto fa tutto il conto, mette tutte le lo sviluppo in serie, tipo le prime quattro, non lo vediamo perché è un mostro, sono solo per la notazione. Appunto, quindi inizia col formalismo dei multipolo e poi va avanti con tutte le sorgenti di onde gravitazionali, perché poi in realtà è qua l'interesse, cioè se io vedo transienti molto rapidi che cambiano molto rapidamente nel campo gravitazionale, li posso rivelare con le onde gravitazionali. è interessante. L'inizio si legge tranquillamente, non richiede troppa, poi lo vedremo, è veramente da mettersi le mani nei capelli per chi ci sono rimasti, ma insomma è molto molto complesso ed è solo uno degli articoli. Comunque sì, è interessante perché è un interessante riassunto messo molto bene, perché è Kip Thorne che lo scrive, non io. Allora, lo sviluppo in molti poli delle armoniche sferiche è usato ovunque in fisica teorica, astrofisica, ingegneria, ovunque uno ha a che fare con i campi, siano essi elettromagnetici, gravitazionali, idrodinamici, solidi e così via, si usa. Nelle teorie lineari, come il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche, è semplice. I termini multipolari, questo è importante, qui il disastro che è la complessità delle onde gravitazionali. I termini multipolari si evolvono indipendentemente l'uno dall'altro, per questo che voi avete la luce di tanti colori, le onde radio, tutto che coesiste qua dentro, perché ogni termine si emette, è lineare, si sommano e non si danno fastidio. Nelle teorie non lineari, come la relatività generale, la vita è difficile, sono accoppiate dalle equazioni di campo di Einstein, si mischiano e fanno un disastro, diventano complicatissimi. Se lo fate con i campi scalari, di nuovo, lineari, teorie lineari, campi scalari, ad esempio il potenziale di gravitazionale Φ, quello classico, il campo gravitazionale, la vita è semplice, lo sviluppate in serie di armoniche e come abbiamo fatto prima, e buonanotte. Se lo fate con i campi vettoriali, come il quadrivettore, quello che genera il campo elettromagnetico, la vita è più complicata, dovete usare le armoniche sferiche, ma vettoriali. Se lo fate con i campi tensoriali, ossia non un vettore, ma una matrice, quindi ancora più complicato, la vita può essere very difficult indeed, molto molto difficile, e dovete usare le armoniche sferiche tensoriali. La relatività generale incorpora entrambe le difficoltà, non linearità e campi tensoriali, quindi fuggite sciocchi alla Gandalf. È per questo che è stato lo sviluppo multipolare è stato uno strumento meno popolare nella relatività generale che in altre teorie. E qui poi va ovviamente a fare una rassegna, parte da Einstein nel 18, l'articolo originale di onde gravitazionali, lo fa linearizzato per mostrare appunto che le onde emesse da sistemi gravitazionali che cambiano lentamente, debolmente, sono predominantemente quadripolari. Appunto non c'è l'emissione di dipolo, ma è quadripolare. Fino a 40 anni fa, poi passano 40 anni, fanno il sviluppo multipolare e così via. E poi dice, sfortunatamente queste armoniche sferiche, vettoriali, eccetera, eccetera, non hanno una forma e quindi ognuno usa il suo formalismo con tutte le complicazioni del mondo. Questo anche è divertente, sempre dato il contesto. Il lettore deve essere avvertito che questo articolo e il suo autore, Kip Thorne, non aspirano all'alto livello di rigore matematico e di eleganza che, non so se vi sta prendendo in giro, che caratterizza molto della relatività matematica, ad esempio Penrose, Bondi, Bondi a Hoyle, Sachs, Newman and Peros e così via. Vedrete che intende lui per non essere rigoroso. Invece l'autore cerca un livello di rigore che è abbastanza alto da dargli confidenza nei risultati, ma basso abbastanza da permettere il trattamento di sistemi reali astrofisici nell'universo realmente asintotico. E allora vediamo un po' se riesco a mettere l'articolo, perché quello che lui intende per un oggetto che non è rigoroso, che è una cosa semplice e che adesso non trovo, ovviamente, aspettate solo un secondo, perché è un oggetto di una complessità maledettissima. Un attimo solo, perché ovviamente, eccolo qua. Allora, questo è l'articolo, un mostro di 40 pagine di articolo, e appunto quello che lui intende per, non sono rigoroso, la sto buttando in caciara, parte tutto il box con tutta la letteratura, quindi ti fa tutta la review della letteratura per dire, guardi, la conosco tutta la notazione che va a trattare, e poi quando si mette là, e fa, questa qui è solo per spiegare, vedete, queste sono le armoniche sferiche, e questi sono tutti i conti, cioè come viene definita la derivata rispetto a x, y e z, e poi come lui fa l'integrale su una sfera, come fa lo sviluppo in serie, e poi parte in quarta con tutta questa serie mostruosa di conti che appunto uno può guardare un po' come vi ricordate la vecchia vignetta di Snoopy in cui forse era Linus che leggeva i nomi di Dostoevskij e dice no, ma i nomi mi limito a guardarli, non li leggo perché sono impronunciabili. Qua è la stessa cosa. Qua si mette qua, lui torna solo, si è messo e si è fatto tutto questo delineo di conti. E lo chiama e dice no, vabbè, ma questa è una cosa, non è troppo rigoroso, c'è gente che l'ha fatto più rigorosamente di me. E qua stiamo solo a pagina 20. Vabbè, questo è solo per dirvi la complessità e l'accuratezza con cui questi si può arrivare in questi conti, e comunque si deve arrivare, cioè chi lo fa lo deve fare veramente, perché altrimenti non avete nessuna predizione sulle onde gravitazionali, sulle emissioni multipoli e così. Vediamo allora i multipoli in altri contesti che citava anche lui, ad esempio questo qui di quinto rango, e vengono fuori queste parole pazzesche. Appunto lui dice, questo qui è in teoria dei solidi, quindi anche qua tutto un altro campo, ci sono varie transizioni di momento angolare complessive in questo oggetto uranio U2 silicio, quelli che chiama transizione hidden order al quinto ordine, che si chiamano, valla a sapere, dotrecontapol, cioè quando sono al quinto ordine, evidentemente dal greco viene fuori questa parola qua, dotrecontapol, e questo qui è lo sviluppo in serie al quinto ordine per vedere le transizioni di questo bulk, di questo oggetto, nel caso del campo magnetico, come si comporta con tutti i livelli energetici, con tutte le varie transizioni, e di nuovo vedete qui, essendo oggetti complessi con più elettroni, avete spin anche fino a 5 mezzi, 3 mezzi, 1 mezzo, è inutile stare andare nei dettagli perché a parte servirebbe un esperto, ma poi ci vorrebbe una live solo su questo, ma è un oggetto estremamente complesso che si comporta come un oggetto a spin complesso. Di nuovo la domanda è, ma lo spin più complesso esiste anche nelle particelle elementari? E lì la risposta rimane aperta. Anche qua vedete il termine di dipolo, questo qui, termine di quadrupolo, ottupolo, hexadecapolo, cioè quarto ordine, e non riesco neanche a leggerlo, a quinto ordine. Dopo voluminosi calcoli, esatto, dopo calcoli che si lasciano al lettore. Perché è così complicato? Perché avete tutti questi vari oggetti, uranio, rubidio e silicio, messi in questa struttura complessa, gli elettroni si accoppiano e avete uno spazio di spin complesso che loro chiamano pseudospin, cioè uno spazio complessivo in cui tutto questo oggetto si comporta come un grande spin che può fare queste transizioni chiamate nascoste, ma in realtà sono transizioni molto molto soppresse perché sono estremamente deboli e difficilmente rivelabili. E quindi arriviamo a supercalifragilistica e spiralidoso, la theta hexa contapol induced delta J6 transition, le transizioni con variazione di momento angolare pari a 6, quindi al sesto ordine, che dice sì, tetraexacontapol. Io ovviamente ignoravo l'esistenza di queste parole, perché il tetraexacontapol al sesto ordine non è al sesto ordine, è il 64esimo polo. Quindi tetraex appunto è 64, ignoranza mia, le transizioni appunto che non si vedono, si vedono solo nell'idrogeno solidificato, quindi in un blocco di idrogeno che viene cresciuto e quindi è tutto fermo, è tutto semplice, lo spin degli elettroni si accoppia e si vedono queste transizioni estremamente estremamente ridotte. E appunto il dipolo, questa transizione qui nasce dai momenti al 64 poli indotti dal dipolo degli atomi di idrogeno vicini, quindi è un oggetto complessivo che si vede nel lontano infrarosso, è indotto, quindi loro ci sparavano un laser e vedevano queste transizioni, ma appunto anche qua è un oggetto estremamente estremamente complicato che però appunto questo gruppo giapponese e di Chicago hanno fatto già nell'89. Quindi in realtà lo spin, come visto, ritorniamo proprio di botto così tutto all'inizio, lo spin delle particelle elementari è come noi le trattiamo, è una proprietà intrinseca delle particelle, non è ovvio se ci siano elementi superiori, probabilmente no, ma di nuovo non è detto che teorie più complesse non ci diano termini superiori allo spin, che è un oggetto intrinseco delle particelle elementari. Rimane il mistero del perché un oggetto che idealmente è puntiforme si comporta come una spira percorsa da corrente e ha un momento magnetico. Rimane interessante il fatto che non abbia l'elettrone, ad esempio, momento di dipolo elettrico. Gli oggetti complessi come il protone sì, ma l'elettrone no. E di nuovo tutti queste caratteristiche, questi studi qui che si influenzano positivamente a vicenda con quelli della fisica dei corpi solidi, della struttura della materia, possono farci vedere deviazioni dalle teorie standard e di nuovo scoprire o nuova fisica o capire dove sta la nuova fisica. E questo è il caso dello spin, dell'assenza di dipolo elettrico dell'elettrone, che ci fa capire che la supersimmetria non c'è fino a una certa energia. Direi che anche per la Befana siamo a 40 minuti, ci siamo arrivati, grazie mille. Se tutto va bene, domani dovremo fare la seconda parte sui morti, sui giornali, però vediamo. E comunque buona Befana e buon ultimo fine settimana di vacanza. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Sally from finance loves fly fishing. She used to spend her weekend surrounded by receipts. Then she switched her company to Ramp. Now, spend is all under control, all in one place. Her team submits their expenses with a text, and she can close the books without all the busy work. So Sally's weekends are all her own, surrounded by fish, not receipts. Switch your business to ramp.com and love finance again. You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.